Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Fedi, tiene banco ancora la polemica fra Boschi e De Bortoli dopo che il giornalista ha rivelato che l'ex ministro avrebbe provato a caldeggiare l'acquisto di Banca Etruria in pieno crack con il padre vicepresidente a Unicredit. Renzi difende la Boschi, Berlusconi anche, Grillo e Salvini chiedono le dimissioni. Come se ne esce?
Ma ne esce la Boschi, nel senso che dovrà decidere lei se ha agito in modo tale da compromettere il rapporto di fiducia con il Parlamento, perché alla fine... Mi permetto di segnalare che nella sua domanda esisteva un'imperfezione, nel senso che anche lo stesso De Bortoli mi pare abbia segnalato che non esistono al momento agli atti né dei giornalisti né di altri dichiarazioni, azioni, interpretazioni che mettano in discussione l'azione svolta dalla Boschi, nel senso che lei non è intervenuta su nessuno per favorire o sfavorire l'acquisizione di Banca Etruria. E questo mi pare che lo abbia detto lo stesso De Bortoli in questi giorni, ha detto alla fine tutto si riconduce sul fatto che lei in Parlamento abbia detto di non essere mai intervenuta su nessuno, neanche discutendo di questo tema. Quindi si riconduce tutto al rapporto che lei ha col Parlamento e con la politica. Vedremo in questi giorni, perché allo stato dell'arte non esistono, ripeto, se non nelle dichiarazioni di De Bortoli e nelle dichiarazioni della Boschi, elementi che lasciano presumere che lei abbia effettivamente fatto un'azione di qualsiasi tipo, seppure anche di informazione. Questo implicherebbe una rottura nei rapporti col Parlamento, perché lei in Parlamento ha detto proprio quello, di non aver fatto nulla, di non aver agito, di non aver telefonato, di non aver contattato, di non aver parlato di questi temi. Quindi ne uscirà la Boschi. Io auguro la Boschi di poterne uscire brillantemente. Ho fiducia in lei perché lei così ha detto e andiamo avanti, nel senso che di questi episodi ormai ne abbiamo vissuti molteplici, prima sul papà di Renzi, prima ancora su altri, Lotti, anche la vicenda di Lotti. Se tutto si riconduce al nulla, evidentemente dietro c'era il nulla. Se invece c'è qualcosa di più serio, verrà fuori. D'altronde le indagini, come abbiamo avuto modo di dire anche sui centri di accoglienza, le indagini sono quelle che dimostrano i fatti. E se ci sono dei fatti di corruzione, infiltrazione della criminalità organizzata, vengono fuori ed è quella la realtà sulla quale poi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione, non le dichiarazioni ai mezzi di informazione.
E a proposito di Renzi, il segretario del suo partito ha affermato che le elezioni nel 2018 farebbero comodo sia a lui che al Partito Democratico. E ai cittadini?
Le elezioni nel 2018 sono un fatto della democrazia. Che significa ai cittadini? Certo, i cittadini si aspettano che chi è al governo governi. Abbiamo un governo, c'è una maggioranza che lo sostiene. Qual è la ragione per andare a elezioni anticipate? Tra l'altro in un clima economico che si fa ancora più difficile, con l'Europa che ci richiama ai nostri impegni, è possibile che si debba fare una manovra molto pesante per rientrare nei conti pubblici. Quindi in questo clima per quale ragione occorre andare a elezioni anticipate? Per soddisfare le esigenze di chi? È evidente che Renzi afferma quello che tutti noi vogliamo lui dire in questo momento. Ci deve essere un clima di serenità, si va avanti fino alla fine della legislatura. Questo è quello che normalmente i cittadini si attendono, di votare ogni 5 anni, perché è così che va la politica e non c'è in questo momento un'emergenza politica, perché abbiamo un governo, abbiamo una maggioranza che lo sostiene e finché queste due condizioni esistono non c'è nessuna ragione di andare a votare. Mi pare che sia così normale che pormi la domanda mi sembra anche abbastanza banale.
E il governo Gentiloni, dopo quello Renzi, è alle prese con lo stesso dilemma: se si aumenta il deficit ti mandano la troica, se lo tagli mandi il paese in recessione e dopo poco ti mandano la troica. Non è che vogliono mandarci la troica in ogni caso? L'Italia sta per fare la stessa fine della Grecia, secondo lei?
No, l'Italia ha anticipato quello che ora la Francia di Macron sta facendo, sta chiedendo all'Europa maggiore flessibilità e ricordando che i trattati, se non vanno bene, si possono cambiare. Quindi abbiamo un grande alleato in Europa ora, nella Francia di Macron, che non è la Francia socialista di Hollande, ma è una Francia che pare ora avere le orecchie incollate sull'Europa e il fiato sul collo dell'Europa come l'abbiamo avuto noi in questi ultimi anni. Quindi credo che il richiamo alla troica sia opportuno, perché è vero che esiste ormai un terrore diffuso in Europa che la troica venga utilizzata come strumento coercitivo di convincimento, e invece noi dobbiamo arrivare al punto in cui la cosiddetta troica, cioè il controllo europeo sulla spesa di un paese, sulle entrate di un paese, cioè sulla veridicità criticità, perché alla fine questo è, dei conti pubblici sia un fatto normale, che non spaventi nessuno. D'altronde, se tutti quanti abbiamo un impegno a rimanere in Europa in certe condizioni, quelle condizioni le abbiamo fissate insieme, quelle condizioni ci legano e ci impegnano, è evidente che deve esistere un sistema di controllo. Tra l'altro il sistema di controllo garantisce anche che paesi come la Grecia, che le carte, non voglio usare termini inappropriati, ma le carte non rappresentavano la realtà, ecco, mettiamola in termini molto positivi, alla fine si trovino a dover fare i conti con le generazioni future, e forse quello che è accaduto è stato utile. Forse soffrire oggi, come stanno soffrendo altri paesi che ancora sono in crisi, potrebbe essere utile a ristabilire un clima sereno sotto il profilo economico, politico e anche sociale per le future generazioni e per la futura credibilità dell'Unione Europea.
E a proposito di Macron, Macron e Merkel si sono incontrati e hanno detto di avere in programma la revisione dei trattati europei. Come accogliete questa notizia?
Innanzitutto non è un programma politico, quello che si sono detti è giustissimo ed è sulla spinta francese. Naturalmente la Germania, come sempre in questi casi fa, accoglie ma poi agisce in modo assolutamente indipendente, quindi bisogna invece trovare il modo in Europa per legare un po' di più le intenzioni della Germania, che di volta in volta viene spinta ora dalla Francia, ieri dall'Italia, comincia a lavorare su questo programma di revisione dei trattati per renderli più flessibili e per favorire la crescita economica, sociale e anche politica del nostro paese. Noi l'abbiamo fatto sul fronte immigrazione e anche su quello economico, ora dovremmo farlo anche in altri settori, ad esempio quello della mobilità delle persone e dei beni, delle merci, che richiede una revisione in positivo, perché io non sto pensando a restrizioni, sto pensando però a rivedere i trattati per rendere tutto più in linea con le esigenze di oggi. Una visione assolutamente positiva.
Fedi, voltiamo pagina. E dal Corriere della Sera si legge: sbarchi dei migranti vietati per una settimana durante il G7 di Taormina. Si sbaglia a dedurre, come in tanti stanno dicendo, che il governo controlli a piacimento i flussi organizzati dagli scafisti negrieri?
No, il governo non controlla gli scafisti negrieri. Mi pare che questa sia un'affermazione molto pericolosa, implicherebbe quasi una complicità del nostro governo, cosa assolutamente non vera. Nessuno credo abbia mai pensato di dichiarare una stupidaggine di questo tipo. È chiaro che i controlli possono essere più forti, possono impegnare risorse che poi in quel periodo non puoi destinare ad altri settori. È evidente che se l'Italia vuole fortificarsi, vuole fare in modo che non entri nessuno, dovrebbe richiamare in quella zona tante di quelle risorse, tante di quel personale, tanto di quelle forze dell'ordine di sicurezza da fortificare, blindare quell'area, ma ovviamente questo è un tipo di investimento in sicurezza che il nostro paese non può permettersi. Qualunque paese, se vuole blindarsi, se vuole costruire muri, se vuole dimenticarsi di salvare vite umane, ovviamente riesce a farlo, ma a che prezzo? Un prezzo di valori che vengono distrutti, i valori dell'umanità, i valori della solidarietà, i valori del salvare le vite umane, a un prezzo economico, perché tutte queste operazioni costano e noi abbiamo giustamente preteso che l'Europa ci aiuti, e il prezzo dell'emergenza che invece noi dovremmo evitare, perché l'emergenza poi a cosa porta? Alle scelte sbagliate e al controllo, come è avvenuto in alcune realtà, per fortuna poche, per fortuna stanno emergendo grazie all'azione della magistratura, le emergenze portano proprio all'infiltrazione della criminalità organizzata, andrangheta, mafia, camorra che sia. Quindi io credo che sia assolutamente giusto, in un momento in cui ci sarà bisogno del massimo di allerta internazionale proprio per evitare attacchi terroristici, proteggere quell'area. Detto questo, questo nulla a che fare con l'azione che ogni giorno le nostre forze di sicurezza, le nostre forze dell'ordine, la nostra marina militare svolgono per salvare vite umane in quell'area, che continuerà. Non si è mica detto che in quel periodo faremo morire persone che hanno bisogno di essere salvate. Bisogna stare attenti ormai alle parole che si dicono, bisogna essere molto coscienti che questo è un importante momento, che però in questo importante momento che riguarda i grandi della terra ci sono anche le donne e gli uomini che muoiono nel Mediterraneo, e quindi bisogna continuare a svolgere quell'azione, e il nostro paese continuerà a farlo come ha sempre fatto.
E nella giornata di lunedì è stata sgominata una cosca calabrese che controllava uno dei centri di accoglienza più importanti del Sud Italia. Pensa anche lei che Alfano abbia responsabilità in questa storia?
Alfano è ministro degli esteri, quando è stato ministro dell'interno ha avuto un incarico di governo in questo settore, oggi il ministro dell'interno è Marco Minniti, è un altro, quindi le responsabilità politiche oggi sono di qualcun altro. Detto questo, le responsabilità della politica sono quelle di oggi, avendo appreso che grazie alle indagini della magistratura sono venute fuori infiltrazioni di questo tipo, con arresti e con, non si attendano le sentenze che arriveranno, ma che si mettano subito in campo dei correttivi, se sarà possibile farlo in tempi brevi, per evitare, per chiudere ogni possibile canale di infiltrazione. Questo mi pare debba essere fatto. Dopodiché, dove ci sono milioni di euro, in alcuni casi provengono anche dall'Europa, che vengono utilizzati per l'assistenza ai migranti che arrivano sulle nostre coste, è chiaro che ci sarà sempre l'interesse della criminalità organizzata, perché il loro interesse non è salvare le vite umane, ma è lucrare sugli investimenti e sulle risorse. Quindi è un problema serio che va affrontato con serietà, ma non per questo si deve colpevolizzare tutto un settore che è quello delle ONG che intervengono a assistere i nostri migranti quando arrivano.
Fedi, e tornando e concludendo sulla legge elettorale, a che punto siamo? Si rincorrono accelerazioni e brusche frenate? Come se ne esce?
Se ne esce con la logica, la razionalità. Per fare la legge elettorale non esiste una soluzione magica, bisogna discutere tra le forze politiche, perché alla fine occorre una maggioranza la più ampia possibile per farla e fare una legge che sia la legge che ci porta alle prossime elezioni, che ci consente di svolgere le prossime elezioni con serenità. Poi in questo impianto ciascuno di noi vorrebbe metterci quello che ritiene prioritario, la possibilità che i cittadini scelgano, oppure qualcuno vorrebbe il capolista bloccato, perché questo darebbe garanzia alle forze politiche. Da altri settori provengono richieste affinché ci sia il premio di maggioranza e quindi alla fine ci sia qualcuno che sia in grado di governare. Quindi è evidente che in questo dibattito sulla riforma elettorale ancora oggi le incognite sono diverse. Poi si tratterà di trovare una mediazione in aula. Esiste un testo base, da questo testo base che se e quando verrà definitivamente approvato dalle forze politiche inizierà l'iter parlamentare e arriveremo ad una legge elettorale. Mi pare che sia questo il percorso, è stato avviato, sta procedendo lentamente ma a passo deciso.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.